è psicologo, ma conosciuto più come anche sessuologo, e quindi allargheremo l'argomento. E la persona che oggi vogliamo psicanalizzare, si dice così, no? Scelto proprio come contradaiolo doc, quello vero, che quindi ci potrà testimoniare alcuni aspetti appunto legati alla psicologia, ed è ovviamente Luca Virgili, che è un amico e che ha scelto di venire con noi a divertirsi un po' questa mattina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, Jacopo dice, ma che c'entra la psicologia col palio?
Con il palio la psicologia c'entra molto. C'entra molto in quanto lo spirito contradaiolo è rintracciabile in uno dei processi base della psicologia umana, dell'individuo proprio. Ora faccio una brevissima premessa. In psicologia, come unità del singolo individuo, si intende il sé. Il sé è costituito da due aspetti: l'identità personale, quindi le caratteristiche di personalità, gli atteggiamenti, le attitudini, e l'identità sociale, quindi quella parte del sé che fa proprio riferimento all'appartenenza ai gruppi e al valore che diamo a questo spirito di appartenenza. Quindi questo è proprio il vero spirito che lega il singolo alla contrada.
E qui chiamerei subito in causa Luca, perché per stare in contrada, se sei musone, scontroso, non disponibile, per dire, sono tre caratteristiche che ti fanno entrare poco nel...
Ma questo è scarsamente vero, invece la contrada è un'aggregazione di tanti caratteri diversi. Ognuno è se stesso sostanzialmente lì dentro, per cui ci sono persone che hanno accessi alla vita più complicati e che sono comunque difficili, ecco. E questi però vanno sopportati, perché il senso della contrada è un senso aggregativo, non disgregativo, è un senso di inclusione di un gruppo sociale, come diceva lui, in questo sé, come lui ha definito, sociale delle persone, è sicuramente la verità, nel senso è una comunità che si aggrega, che sta insieme e che teoricamente si aiuta, si dovrebbe aiutare anche nei momenti di maggiore difficoltà e quant'altro.
Com'è che si riesce in contrada a essere più disponibili?
Si riesce ad essere più disponibili attraverso un altro processo psicologico base dell'essere umano, cioè il processo di categorizzazione sociale. Che cosa vuol dire? Per risparmiare a livello cognitivo, l'essere umano deve categorizzare tutto ciò che vede, tutto ciò che gli sta intorno, quindi categorizza anche la società. Il processo di categorizzazione sociale è sottointeso da due sottoprocessi. Un processo che dà modo di rendere più simili a se stessi le persone che appartengono al proprio stesso gruppo e aumentare le differenze di persone che appartengono ad altri gruppi. Quindi all'interno di una contrada lo spirito di aggregazione, lo spirito solidaristico ha la maggiore, come lato opposto ha la maggiore lo scontro, tra virgolette, anche con l'avversaria, ad esempio. E quindi la valorizzazione del noi a discapito il noi contro voi. Quindi è questo anche il bello poi dello spirito della contrada.
Sì, perché il sentirsi tutti insieme per raggiungere un obiettivo, oppure per come dire, comunque ostacolare il nemico, in questo caso l'avversario, fa gruppo. Questo in ogni campo.
Sì, dunque, allora, diciamo in questo modo qui, che le contrade nascono, intanto per cominciare, senza rivali, se non nel gioco del palio, nel senso siamo tutti rivali alla fine dei salmi. Poi ne abbiamo scelto nei secoli uno, in maniera tale, o più di uno per alcune contrade, in maniera tale da poter avere un contraltare. Questo contraltare effettivamente dà due opportunità: la grande riunione in caso di purga, per esempio, la grande riunione in caso di contrasto. Questo è il punto di vista del contradaiolo, no? Cioè quando devi contrastare e quando ti purghi. Quando ti purghi è un fatto normale del palio, cioè la purga, anche se oggi viene estremizzato, no? Come concetto. La verità è che poi dopo la purga c'è una riunione, una comunione di interessi nell'uscire fuori dalla situazione negativa nella quale poi la contrada stessa è caduta.
Come si spiega quella gioia difficilmente riprovabile in altri campi, che avviene in caso di vittoria.
Pura passione. Questa è la pura passione che emerge nel caso di vittoria, passione che poi sia anche in senso negativo in caso di purga. Comunque è proprio la vera e propria passione, che qui anche da un punto di vista sessuologico possiamo fare anche mille collegamenti.
Entriamo.
Esatto, cioè possiamo fare mille collegamenti, cioè il palio è passione pura, è la parte più primitiva che abbiamo nel nostro cervello, la parte proprio più arcaica, sede dell'istinto, della passione, delle sensazioni, delle percezioni, e questa emerge in modo vivo proprio nel palio e proprio anche nello spirito di appartenenza in tutto quello che abbiamo detto finora.
Cosa devo dire in merito?
È la nostra parte primordiale, quella che effettivamente si regola, cioè, male, no?
La parte passionale,
no, tutti
naturale, cioè allora diciamo così, lui ha detto un sacco di cose abbastanza simpatiche, no, su questo argomento, in quanto dice che l'essere umano categorizza, e questo lo fa anche l'essere primordiale, antropologicamente parlando, l'essere primordiale come, cioè, è la base del linguaggio. Io voglio dirti che quella lì si chiama foglia tonda, foglia in un altro modo, e c'è la categoria di tutto questo, d'accordo? Nello stesso momento c'è la natura che ha i suoi ordini assoluti, e sono quelli del sesso, che è l'ordine della riproduzione. Questo ha ragione in questo, no? Cioè, fa parte della parte più arcaica dell'essere umano, rimane anche oggi in questo modo qui, e i giorni del palio sì, la tirano fuori in maniera più sostanziosa, come in ogni altro periodo di festività. Cioè basta che ci sia una festa, immediatamente la passione risorge, e questo è significativo. Poi c'è un proverbio a Siena che dice: finita la festa, finito l'amore. Che è funzionale proprio all'argomento, direi. E niente, che cos'altro si deve dire in merito?
No, stavo pensando, no? A proposito di attrazione, qui proprio la domanda scema. Cioè, un ragazzo conosce una ragazza, sono tutte e due senesi, tutte e due di contrada, però è vero che la prima domanda che si fa a Siena come ti chiami, la seconda è di che contrada sei.
Senz'altro.
In genere si sa, ecco, in realtà lo sappiamo già quando l'avviciniamo alla ragazza di che contrada è, cioè l'abbiamo inquadrata, categorizzata.
Si può dire che uno dice: guarda, quella è bella, cioè mi piace, mi sembra intelligente, ci vorrei, però no, c'è questo difetto che è del, e si evita, no, così sarebbe troppo, si evita di frequentarla perché
no, assolutamente, assolutamente.
No, le donne non fanno contrada in questo caso, no, ma per davvero, queste non fanno contrada, non fanno nazione, non fanno regione, cioè basta che una donna ti piaccia, poi alla fine funziona, ecco.
Sottoscrivo anche da un punto di vista psicosessuologico.
Non c'è questo...
Sottoscrivo in piena.
Questo handicap, questo bloccare. Stavate dicendo appunto del fatto che la festa è quella che ti porta a essere più disponibile, e questo lo si verifica in contrada, i ragazzi o anche gli adulti.
No, c'è una disponibilità maggiore proprio per quel fatto lì che diceva prima Jacopo, no? Cioè, nel senso che il clima è quello della festa, esce fuori la parte più antica nostra, quindi la passione ti spinge verso questo tipo di avventura maggiore, no? Sai quanti fidanzamenti sono nati dal palio vinto, soprattutto dal palio vinto, anche quante separazioni sono nate dal palio vinto. Automaticamente, ecco, voglio dire,
anche quanti figli nati dal palio vinto.
Assolutamente, cioè è proprio un fatto abbastanza normale, naturale, ecco.
Invece l'altro aspetto sono i cazzotti, questo diciamo che riguarda di più i maschietti, ed è un modo per rinnovare la propria forza, pur essendo in un periodo storico in cui il cazzotto, insomma, non è che uno lo dà tutti i giorni, ecco.
Questo in linea con quello che dicevamo prima, abbassandosi il livello di razionalità e emergendo l'aspetto più primordiale dell'essere umano, quindi ciò che riguarda la passione, l'istinto, l'irrazionalità, è linea ovviamente anche questo con il conflitto che poi può avvenire, non solo un conflitto a livello strategico e palesco, ma anche un conflitto fisico di sano cazzotto, diciamo.
Ecco. ti hai mai tirato un cazzotto, Luca? Mi
io, ho partecipato all'attività belliche quando ero più giovane. La verità è che proprio, ecco, già in questa frase ho già racchiuso tante cose. Alessandro Falassi, in una bella pubblicazione di alcuni anni fa, colgo l'occasione per ricordarlo, è scomparso da non tantissimo, per cui una persona eccezionale, per tanti punti di vista diversi, aveva scritto in un libro che il gioco delle pugna è come se fosse, antropologicamente parlando, l'ingresso in società dei giovani, e le donne conseguentemente guardano con un occhio completamente diverso il giocatore delle pugna, diventa immediatamente accessibile. E io credo che in quota ci sia una verità in questo. Credo che ci sia.
Che ci sia una verità.
Assolutamente.
Ecco, Jacopo.
Sì, sottoscrivo in pieno, anche perché poi i processi psicologici che abbiamo descritto prima vanno a calcare quello che ha detto la Luca.
Tra l'altro facevi riferimento al libro del Falassi, che ricorderete quando uscì la prima edizione, cioè noi eravamo piccini, però insomma poi si è sempre sentito dire che questo libro aveva fatto scandalo perché lui paragonava la Torre del Mangia
a un fallo,
quindi ci legava molto l'aspetto legato alla sessualità.
Sul profilo della storia dell'arte, sulla Piazza del Campo è stato detto di tutto, dal mantello di San Bernardino della piazza, il simbolo fallico della torre, ma forse la torre presa di per sé stessa come il totem, e qui richiedo di nuovo ausilio a lui, è sempre un simbolo fallico, no? È la potenza di una città. Cioè il fatto che le città medievali avessero sempre una torre campanaria o del Duomo o del Palazzo Comunale, la torre civica alta, visibile da lontano, era il significato della potenza di quella città. Questo era il fatto, no? Per cui è facile anche accomunare questo senso che diceva Alessandro all'epoca in quel libro. Lo scandalo ce l'ha il popolino che non conosce questa cosa, però la verità è proprio intrinseca al messaggio che nel passato si voleva mandare. Cioè, ora, se noi andassimo per esempio a vedere a Massa Marittima la fonte pubblica è piena di simboli di fertilità, è piena di falli, quindi vuol dire che non dava così scandalo nel Medioevo questo organo sessuale maschile. Oggi ci dà scandalo, quindi c'è un'etica che cambia. Probabilmente nel Medioevo non gli faceva senso. Una famiglia è potente nel 1200 perché ha una casatorre. La casatorre è simbolo di potenza, di fatto, se no non la fa. Anche oggi, se noi pensiamo bene alle nostre case torri attuali, è simbolo di potenza, è simbolo di potenza di una società. Per esempio a Dubai vediamo questi grattacieli paurosi. Di nuovo siamo di fronte a questo tipo di significato, secondo il mio punto di vista.
Per concludere, Jacopo,
semplicemente sì, anche secondo il mio punto di vista, ciò che invece impedisce attualmente un'interpretazione così chiara, che però in realtà così è, sono le sovrastrutture che poi si sono aggiunte nel corso dei secoli.
Per concludere, dicevo, vincere il palio fa bene alla salute. Quindi.
Fa bene alla salute e è una sorta di orgasmo.
Credo che possiamo poi aggiungere qualcosa.
Sì, sì, la vittoria di per sé stessa è questo. Poi ci sono giorni dopo. Quelli rovinano il fegato.
Perché quelli rappresentano il periodo refrattario.
Sì, assolutamente.
Grazie a Jacopo Crisolachi e a Luca Virgili per esserci venuti a trovare.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
È stato...